Mi chiedo, ma perché a Bologna fischiare a una manifestazione è considerato grave come lanciare una bomba? Mi ricordo ancora i funerali delle vittime della strage del 2 agosto 1980, col servizio d'ordine del sindacato che fece cordone contro noi estremisti per impedirci di entrare in Piazza Maggiore. Avevano il sospetto che se ci fossimo mischiati tra la folla avremmo fischiato Francesco Cossiga, che se ne stava sull'attenti sul sagrato di San Petronio con le altre autorità, perché le istituzioni, a prescindere da chi in quella straziante circostanza le rappresentava, andavano comunque difese dal disprezzo della ciurmaglia extraparlamentare. Più di 20 anni dopo, i fischi che il sindaco Guazzaloca si prese il 25 aprile nel corso delle celebrazioni della liberazione furono descritti da commentatori ed esponenti politici di tutte le parrocchie come gesti inconsulti, intolleranti e violenti. E pensare che un tempo i logionisti, le loro contestazioni da ultima balconata, venivano considerate come il sale di una salutare critica. È da lì che prese coraggio il movimento carbonaro che portò al Risorgimento. Avevo 12 anni quando mio padre mi insegnò a fischiare con le dita. Eravamo al mare, sulla spiaggia di Bellaria, una mattina d'agosto, in un'ora più adatta ai turnisti che ai turisti. Dopo un grande numero di tentativi pietosamente mancati, con schizzi di saliva e bavette varie che colavano dalle labbra, venne fuori finalmente uno stridio molto simile ad un fischio. Ma mio padre pensò bene di mettermi ancora di più in imbarazzo, mortificandomi con uno dei suoi fischi migliori. Era una specie di sirena che fece girare quasi all'unisono i pochi mattinieri che passeggiavano sul bagnasciuga. Colpito nell'orgoglio, deglutì in maniera da non avere troppa saliva in bocca, congiunsi il pollice al medio, li sovrapposi ambedue sulla lingua rovesciata e spinsi fuori l'aria. Il fischio fu talmente forte che un vecchietto intirizzito si alzò di scatto dalla carrozzina e appoggiandosi alle stampelle guardò in cielo come se fosse partita la sirena dell'allarme aereo. Io e mio padre scoppiamo a ridere come due scemi. Non penso di esagerare affermando che quel fischio ci unì come non mai. Era una specie di cordone ombelicale. Quell'idilico quadretto fu incorniciato anche da alcuni secondi di grande saggezza del mio genitore. Non lo dimenticare mai. Finché qualcuno fischia per te, non devi temere nulla. Poi toccherà a te fischiare per qualcun altro e allora avrà inizio la tua vera vita. Un'altra musica straordinaria è il fischio del vapore. Quando un treno in transito emette un fischio da lontano, il suono è pieno. Mentre il convoglio si avvicina, il segnale diventa sempre più acuto. Quando ci passa accanto, il sibilo si fa pungente. Quando di notte, nel silenzio lucido della rugiada, mi nascondevo dietro le siepi della massicciata, rimanevo come mummificato quando in lontananza si alzava il fischio lamentoso, accorato del treno. È sui marciapiedi della ferrovia, quando il fischio del treno parte lungo i binari a perdita d'occhio, che sono rimasto stregato dalle tristi parole d'amore di quella canzone. Se la musica fosse un treno, tu ne saresti il fischio. Bello sentirlo arrivare con un lungo suono, tristissimo sentirlo andare via con un fischio corto, lontano.
Fischia il vento, in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire.
Il cuore, il braccio nel colpire, se ci torna.
fiero partigiano. Svento
Bella Ciao è un inno, una canzone che trasuda coraggio e speranza, e lotta e morte e amore, amori lasciati. La cantava mio padre. Non so se avesse immaginato di impararla così, prima canticchiarla e poi cantarla tutta gola. So soltanto che la sapeva a memoria e ne andava fiero. Aveva soltanto 17 anni. Non ho bisogno di socchiudere gli occhi per vederlo dentro a quell'abito che lo avrebbe vestito per tanto tempo. Magro, così magro, che le sue orecchie sembravano enormi, ma pur sempre un ragazzo. La fatica, la grande fatica che lo ha accompagnato per tutta la vita, non aveva ancora segnato le sue mani, ma erano grandi, anche quelle. Mio padre era un ragazzo di montagna, figlio di contadini, e se in pianura la terra è bassa, in montagna va in salita o in discesa. Il sudore e la fatica sono state le note della sua vita. Quel giorno era domenica, i ragazzi erano tutti in piazza, l'unico momento di svago. I ragazzi, si sa, parlano e a volte alzano la voce per meglio fare comprendere quello che pensano. Quel giorno mio padre lo fece, ma nelle sue parole non c'erano storie di corse fra i campi o di belle ragazze. Mio padre parlò contro i fascisti. Qualcuno lo sentì e corse a fare la spia. «Ciao, ciao!» disse agli amici, allontanandosi, e si incamminò verso casa, ma dietro alla curva c'erano loro, quelli neri, e non furono gentili. Sappiamo bene quali fossero i loro metodi, però erano sempre ben vestiti e stirati. Per la verità, dimenandosi qualche piega sul vestito, mio padre gliela lasciò, ma erano troppi, e lo caricarono sulla camionetta. Destinazione delirio. In montagna la strada corre fra gli alberi e non è mai troppo dritta, e per fortuna, perché proprio alla curva dei bacconi, dove un doppio tornante costringe a rallentare, mio padre spiccò un salto. Non so immaginare con quale coraggio, ma so che furono la rabbia e la disperazione a farlo correre così veloce e astuto da riuscire a evitare i proiettili che gli giungevano alle spalle. Solo fra gli alberi fu al sicuro. Dalle mie parti, il bosco si chiama anche La Macchia. Mio padre, ragazzo, sapeva bene che La Macchia aveva anche un altro significato, non solo pascolo per gli animali, ma anche rifugio per tanti, tanti che come lui pensavano, e quando lo facevano non erano affatto in linea con i fascisti. La Macchia accoglieva e nascondeva i partigiani e correva mio padre, ragazzo, non aveva altra scelta. Ciao, ciao mamma, ciao papà, ciao casa. E continuava a correre. Le sue tasche erano vuote e forse aveva anche fame, ma aveva le scarpe buone e continuava a correre, ma in montagna il fiato si fa corto e quando stremato si fermò, continuò a pensare. Lui conosceva Benno, aveva qualche anno più di lui, ma era già là. Mio padre sapeva bene, ma sperava di fare il ragazzo ancora un po'. Quando giunse ad un accampamento, un mitra spianato gli bloccò la strada, all'apparenza identico a quello che poche ore prima gli aveva sparato alle spalle. Ma non ci fu bisogno di parole d'ordine. Nei paesi ci si conosce e ci si riconosce. Da quel giorno, e per molti giorni, moltissimi giorni, la casa di mio padre ragazzo fu La Macchia. Cambiò scarpe e camminò molto. Montefiorino non è così vicino e lui era là. Da prima ascoltava e ripeteva le parole nella mente. Poi cominciò a canticchiare il ritornello, ma alla fine la cantò a squarciagola. Oh bella ciao.
Si può molto collaborare. Alla mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi
scritto libertà ed era rossa la sua bandiera, c'era scritto libertà.
E mentre i musici continuano a suonare Bella Ciao come sottofondo, io, visto che in teoria abbiamo finito per adesso, vi presento tutti questi qua, che sono un sacco e sono un po' complicati. Intanto il primissimo ringraziamento va ai ragazzi fonici che ci hanno sopportato a montare e smontare cavi contro cavi. Il nostro glottologo, l'unico momento comico della serata, Alberto. Carmela. Renata, dove è andata Renata? Non la vedo più. È lì? Renata. Maria Rosa, dove è andata? Andata via. Vabbè. Erika. La unica e inimitabilissima. Attore, cantante. Si può dire ex politico, si può dire ancora politico. Valerio. Alle percussioni. Luciano. E Donato. Al flauto e cori Caterina, eh? Alla chitarra elettrica e anche non solo Stefano, a quella che in teoria sarebbe una gran cassa ma noi che siamo poveri è un bidone, Elisa, al basso. Stavolta secondo me non c'è la clac, Nicola! Alle chitarre altre, uno dei due gemelli omostico, Riccardo! Alla fisarmonica, Marco! Bruce Springsteen e noi altri, Sergio! Tutti i ragazzi che di solito fanno il dinello con noi e che stasera non ci sono.
E adesso una canzone dedicata a Sergio Spina, che l'ha chiesta da ormai 20 anni, quindi gliela facciamo.
In teoria noi non facciamo, funziona così, noi facciamo i bis anche se non ce li chiedono di solito,
se no stiamo lì un pezzo aspettando,
anche perché li cantiamo perché ci divertiamo, poi voi se vi piacciono bene, se no amen.
Una volta abbiamo provato a aspettare, siamo stati lì.
E allora, visto che siamo qui che casteggiamo per i musici, facciamo anche quell'altro di bis dopo, eh?
Il gelo nelle ossa, dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Allora, visto che noi abbiamo sforato, pare, perché ci siamo un po' persi, di là sta cominciando un altro concerto, mi dicevano, ma promettiamo l'altro concerto che è l'ultima davvero questa, Davvero? Nella tenda comincia, che cosa c'è però, che glielo dico? C'è un concerto di musica etnica, quindi dopo non andate a letto e andate a fare vedere il concerto di musica etnica. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assorti, siete per sempre coinvolti. Un po' di entusiasmo, mi siete mosci. Mi si è spento il chitarrista.
Sì.
E se vi siete detti, non sta succedendo niente. Le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente. Convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco. Go to school, I don't mind to go to play. And everybody knowing, I'm going to jail. And everybody knowing, go to jail.
E anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci portavano se ne. Lasciamoci buona fede. Voi quella notte voi c'eravate, anche se ora ve ne fregate. Voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per muore le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso voi.
And everybody doing.
Siete drogato.
Fate i bravi e restate vivi.